Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia e di Amnesty International.
Ben ritrovati e ben ritrovati a una nuova puntata di Radio Amnesty. Questa è la nostra prima puntata dopo la pausa estiva e oggi qui in studio siamo io, ovvero Luca, poi c'è Andrea.
Ciao.
E Roberta.
Ciao a tutti.
La puntata di oggi sarà incentrata sul tema del cambiamento climatico. A questo proposito adesso lascerò la parola a Roberta che ci parlerà più approfonditamente del tema.
Dunque, come ben sappiamo, il riscaldamento globale è causato gran parte dalle attività umane. E noi, in quanto Amnesty International, cerchiamo oggi di spiegare la nostra posizione in merito a tale questione. Il nostro contributo e le istanze di Amnesty nell'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici hanno incluso la difesa dei diritti umani, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute, il diritto all'alloggio e il diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari. Basti pensare agli eventi meteorologici che hanno colpito soprattutto la fascia tropicale, che hanno distrutto parecchie case, ucciso molte persone. Amnesty si pone inoltre l'impegno e il sostegno a fianco dei gruppi ambientalisti oggi attivi e abbiamo chiesto ai governi di assicurarsi che le future azioni per il clima siano condotte in modo da non violare i diritti umani di nessuno e ridurre piuttosto che aumentare le disuguaglianze.
E adesso vi lasciamo alla nostra prima canzone della puntata, Follow Me degli R.I.M. There's a problem ever signed, bargain buildings, weights and pulleys, feathers hit the ground before. Diamo ora il benvenuto a Emilio Gianotti e Nathan Apollo, due attivisti di Fridays for Future Perugia, il gruppo locale del noto movimento ambientalista Fridays for Future, insieme ai quali approfondiremo quello che è il tema del cambiamento climatico. Ciao, benvenuti.
Grazie di averci qui in trasmissione.
Ciao.
Per cominciare, Che cosa si intende per cambiamento climatico e quali sono le sue cause scatenanti?
Allora, questa domanda ci mette un po' in imbarazzo come attivisti, perché uno degli obiettivi principali di Fridays for Future è quello di fare da ponte fra la scienza e la politica, e in questo caso nessuno dei due attivisti invitati nello specifico si occupa di scienza. Però possiamo dire che per cambiamento climatico si intende il cambiamento dei dati statistici sul clima, quindi ovviare insomma la confusione che spesso si crea tra clima e tempo atmosferico, che crea insomma le varie idiosincrasie come quelle di Trump, che dice oggi è freddo, il cambiamento del clima non esiste, eccetera eccetera. Per il resto il secondo problema principale che ci si presenta da questo punto di vista è quello sulla retorica che c'è su questo cambiamento climatico, che riguarda il fatto se è stato causato dall'uomo o meno, e per adesso noi non possiamo fare altro che rimandare alla enorme quantità di ricerche scientifiche che puntano verso questa direzione, cioè che dicono che è causato, questo che stiamo vivendo in questo momento è causato dall'uomo, e nello specifico dall'aumento delle emissioni che causano l'aumento dell'effetto serra, okay? Che è un fenomeno di per sé naturale che garantisce la vita sulla Terra, ma questo, unendosi a tutti gli altri sistemi di feedback positivo, che purtroppo in realtà sono negativi, ci creano insomma la situazione di rischio in cui ci troviamo in questo momento. Però esiste una pagina di Wikipedia che tutti quanti possono visitare, che si chiama Scientific Consensus on Climate Change, e io rimando di solito a quella pagina per tutti i dati scientifici e per rimandare alle fonti che poi sono quelle su cui si può ragionare insomma in modo più onesto di quello che posso fare io ora.
Parlando di Fridays for Future, il vostro movimento, come è nato e qual è il suo scopo?
Allora, Fridays for Future a livello internazionale ha una nascita diversa da quella che ha ma in Italia, però le due cose sono strettamente connesse l'una con l'altra. Tutti quanti conoscono insomma la nostra Greta Thunberg, che ha cominciato le sue proteste davanti al Parlamento svedese rinunciando ai suoi venerdì di scuola fondamentalmente. Parallelamente a quanto succedeva a lei e a quello che insomma il movimento di ambientalisti che si sono dedicati al suo sostegno in modo diretto, in tantissime città prima d'Europa e poi d'Italia il movimento è nato in modo spontaneo. Qua a Perugia c'era Francesco Aiello, insieme ad altri attivisti, aveva organizzato una prima serata di carattere puramente divulgativo, più che di protesta, divulgativo su che cosa è il cambiamento climatico, alla quale io e un mio collega Giovanni Mattioni abbiamo deciso di partecipare, dicendo vogliamo anche noi far parte di questa cosa, vogliamo prendere questo nome e farlo diventare qualcosa anche qua a Perugia. Ed è così che è nato il gruppo di Perugia. Poi in Italia, come al solito, siamo abituati a battere forte sul finché il ferro è caldo quando si parla di questioni politiche, soprattutto abbiamo una grande storia di attivismo, no? Cioè, anche i Led Zeppelin quando arrivavano in Italia c'erano problemi perché diventavano dei riot politici sui concerti nel giro di mezz'ora, e continuando questa tradizione abbiamo voluto mettere all'interno di Fridays for Future tutta una serie di questioni che vanno dall'attivismo ambientalista alla divulgazione, all'intersezionalismo e ogni sorta di altra cosa. E per quello abbiamo cominciato un percorso fondativo per capire che cosa deve essere Fridays for Future, che cosa deve diventare da un punto di vista proprio di persona legale, ho paura di non usare terminologie corrette. Comunque adesso siamo in un periodo in cui stiamo osservando come si evolve il movimento a livello nazionale, e fino a quel momento non riusciamo nemmeno ad avere una una forte rete a livello internazionale. Abbiamo dei contatti, abbiamo dei gruppi di lavoro a livello nazionale che lavorano con l'estero in modo concertato. Adesso, per adesso il gruppo di Perugia non ha contatti con l'estero, continuiamo sulle nostre battaglie sul locale, che sono, diciamo, parallele a quelle di tutte le altre città attraverso l'utilizzo dei mezzi tecnologici.
Passando ad altro, un fatto di cronaca del quale si sente spesso parlare è quello relativo agli incendi che stanno colpendo la foresta amazzonica. Si tratta di un fenomeno tragico che, oltre a causare un enorme danno ambientale, sta distruggendo la casa delle popolazioni native di quelle zone. Questo è un fatto che a noi di Amnesty interessa molto, perché ovviamente ci occupiamo delle violazioni dei diritti umani. Potreste parlarci più in dettaglio di questa faccenda?
Purtroppo credo che tutti sappiano che i cambiamenti climatici e il rapporto tra diritti umani, diciamo, se vogliamo dire così, sono interconnessi, nel senso che i primi a soffrire di questi cambiamenti climatici sono non solo noi del mondo industrializzato, ma in primis sono popolazioni del terzo mondo, popolazioni che rimangono indietro a livello sociale, diciamo. E in questo caso si parla principalmente delle popolazioni indigene. Che succede? Bruciando la foresta amazzonica per scopi ovviamente economici, come tutti sappiamo ormai ad oggi, non si mette a rischio soltanto l'ecosistema della foresta amazzonica, quindi parlando di natura o animali, ma si mette a rischio la parte credo più importante, cioè queste popolazioni che sono, hanno il ruolo, diciamo, di proteggere anche, di proteggere in primis la foresta stessa. Quindi, cioè, bisogna capire, non dico concentrarsi, però impegnarsi affinché certi ambienti così fragili come appunto la foresta amazzonica non vengano toccati dall'uomo in primis. Non è stato un incendio involontario, è stato un incendio volontario, si è dato fuoco alla foresta perché c'è uno scopo preciso, e questo non deve essere.
Che poi continua da anni, sappiamo, no? Una delle cose che si sono sentite dire negli ultimi tempi è
le mitigazioni climatiche.
È stato fatto apparire l'incendio dell'Amazzonia come qualcosa che è avvenuto in questo momento. L'incendio dell'Amazzonia avviene da anni e anni e anni per consentire la monocoltura della soia, ad esempio, o in Brasile questo, o gli allevamenti intensivi del bovino per alimentare la cultura del fast food all'americana, diciamo. Quindi diciamoci che questa cosa succede da tantissimo tempo e non è una cosa degli ultimi giorni, insomma. Ma gli incendi ce ne sono stati da tutte le parti del mondo. Abbiamo sentito ultimamente quello terrificante che è avvenuto in Siberia, che è durato veramente, veramente tantissimo.
Che se vogliamo proprio dirla a livello di importanza climatica, parlando sempre del clima, è molto più importante l'incendio in Siberia in quanto un ambiente freddo. La foresta amazzonica comunque è un ambiente caldo, un ambiente più umido, e diciamo è più propensa ad avere un incendio rispetto a un ambiente freddo. Questo penso che sia logica.
Ci sono anche altri impatti che il cambiamento climatico può avere in modo indiretto sui diritti dell'uomo, quando questi ad esempio si incontrano con il diritto di protestare.
Esatto, nel senso in paesi in cui c'è un regime forte, non democratico, in questo caso possiamo fare esempio della Cina, non hanno il diritto della protesta, non possono realmente battersi per un interesse del genere, quindi i loro diritti di protesta, di manifestazione vengono messi, cioè vengono sottratti. Un esempio sono gli eventi attuali di oggi in Cina, però già ci stiamo spostando magari su un ambiente un po' più sociale, quanto meno climatico.
lì c'è proprio uno stato che diciamo che è repressivo per quanto riguarda i diritti civili. E, vabbè, questa era la nostra ultima domanda, e quindi vi ringraziamo per il tempo che ci avete concesso.
Immaginate delle macchine che purifichino l'aria, trasformando l'anidride carbonica in ossigeno, e che siano in grado di regolare la temperatura del pianeta. Immaginate che queste macchine non abbiano bisogno di manutenzione e necessitino solo dell'energia della Terra e del Sole. Immaginate che siano capaci di replicarsi autonomamente e che i loro prodotti di scarto non inquinino, ma siano la base della catena alimentare di tutti gli esseri viventi. Questi congegni così sofisticati esistono. Si chiamano alberi.
Adesso siamo arrivati al momento delle buone notizie e consigli che verranno letti da Andrea e Roberta.
Bene, partiamo con la prima buona notizia. In Camerun, il 5 ottobre 2019, un tribunale militare ha rimesso in libertà oltre 90 prigionieri, tra i quali il leader del movimento di rinascita del Camerun, Maurice Kamto, l'avvocata Michele Doki e Gaston Philippe Abe Abe, meglio noto come Balzero, rapper di fama internazionale. Arrestati il 28 gennaio, nei loro confronti prendevano accuse che avrebbero potuto portare a una condanna a morte. Ribellione, terrorismo, insurrezione e diffusione di notizie false. Incitamento a provocare disordini anche. Amnesty International aveva lanciato appelli in favore della loro scarcerazione.
In Honduras, il 22 settembre, un soldato è stato arrestato per il sospetto di aver assassinato Evelyn Noel Correa Maradiaga, 17 anni, il 20 giugno, durante le proteste contro le riforme della sanità e dell'istruzione. Tra aprile e maggio, le forze di sicurezza dell'Honduras hanno ferito oltre 80 manifestanti e ne hanno uccisi almeno 5.
In Pakistan, il 25 settembre 2019, la Corte Suprema ha assolto per insufficienza di prove Vahiful Hassan dall'accusa di blasfemia, per la quale era stato condannato a morte nel 2002.
In Ungheria e Cipro, il 28 settembre, Ahmed, un cittadino siriano arrestato in Ungheria nel settembre 2015 per complicità in un atto di terrore, ha potuto finalmente riabbracciare la sua famiglia nelle prime ore del 28 settembre, in quella che è la loro attuale patria, Cipro. Nell'agosto 2015 Ahmed aveva lasciato l'isola, dove era rifugiato, per dare una mano ai suoi anziani genitori ed altri 6 parenti, che fuggiti dalla Siria stavano percorrendo la rotta balcanica. Arrestato sulla base delle estremamente vaghe leggi antiterrorismo in vigore in Ungheria, era stato condannato a 10 anni di carcere, poi ridotti a 7 e infine a 5, con possibilità di rilascio anticipato, avvenuto finalmente all'inizio del 2019. Oltre 24.000 persone hanno sottoscritto l'appello di Amnesty International per chiedere alle autorità cipriote di consentire il ritorno a casa di Ahmed.
Bene, i consigli di questa settimana sono 2 libri. Il primo è Storie e migranti, 32 straordinarie storie normali di vita vissuta e quotidiana, per ricordare come, quando sentiamo parlare di 100 persone in una barca al lago delle nostre coste, stiamo parlando di tutti noi. 32 storie di viaggio alla ricerca di un futuro migliore, di una salvezza. 32 vite raccontate sul confine. Un libro drammatico e comico che mette insieme fumetto e fotografia, di Nicola Berardi e Sio.
Il secondo si chiama Con i miei occhi, scampata ai lager nazisti, rifugiandosi prima nell'URSS e poi in Israele, l'avvocata Felicia Langer, ebrea comunista, ha dedicato gran parte della sua attività professionale alla difesa dei palestinesi, di fronte ai tribunali militari israeliani. Questo libro, ristampato poco dopo la sua morte, è il racconto di circa 50 processi, cui Langer prese parte dal 1967 al 1973, denunciando, a volte con successo, le abnormi arbitrarietà, compreso l'uso della tortura, di quei procedimenti. Di Zambon Editore.
Thank you. L'INPS di Pavia è lieta di ricevere nei suoi organici il dottor Alessandro Lucibello. Per la nomina del nostro capo e il suo discorso di insediamento sono previste partenze da Perugia, con pullman da Centro Perugia, Perugia Pian di Massiano, Ponte Valleceppi, Porretola, Civitella d'Arna e Cannara. Auguri e congratulazioni!
Adesso siamo arrivati purtroppo al momento dei saluti, anche questa puntata di Radio Amnesty sta per finire. Ringraziamo ovviamente tutti i nostri ospiti e anche ringrazio i miei colleghi che hanno partecipato insieme a me alla registrazione di questa puntata.
Grazie a te anche.
La scorsa settimana è iniziato il nostro corso di introduzione ad Amnesty International, un corso durante il quale forniamo a tutti i partecipanti gli strumenti necessari per potersi attivare nella difesa dei diritti umani con la nostra associazione. Il corso dura in tutto 3 settimane, ogni settimana, ogni martedì c'è un incontro e il primo incontro purtroppo c'è già stato la scorsa settimana, il 15, ma se volete potete anche decidere di frequentare i prossimi 2 incontri che ci saranno rispettivamente il 22 e il 29 ottobre. Il corso si svolge presso il Cult Community Hub, che è uno spazio dedicato ai giovani, agli studenti, che si trova in via Goldoni 8, proprio di fianco all'Università per Stranieri.
Mi raccomando, non perdetevelo.
Ciao!
Ciao, alla prossima.
Radio Amnesty. Un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.